Con questa chiacchierata, che è la terza di questa serie dedicata alla bellezza, penso che si possa arrivare a una conclusione di un discorso che sicuramente, è soltanto imbastito, che, è fatto più di suggestioni che di analisi, concatenate, perché il tema della bellezza è anche solamente, diciamo, rapportato all'opera di Dostoevskij, anche solo rapportato a una delle opere di Dostoevskij, è ovviamente inesauribile. Però qui potremmo cominciare a fare un punto della questione e capire, di che cosa si tratta, quando si parla della bellezza in Dostoevskij, della bellezza che salva, perché c'è anche, una bellezza, che non salva, e come vedremo, che è quella bellezza che, desidera, vuole, pretende di rimanere solo umana. Per parlare di questo, però, vorrei partire da un altro, scrittore, russo, anche lui, per quanto mi riguarda, è molto amato, anche lui, che è Pasternak, e nella sua opera più famosa, che è il Tor Givago, un romanzo sicuramente da leggere, Pasternak, che era poeta anche, a un certo punto, in un dialogo, tra due personaggi del romanzo, scrive questo. La conversazione procedeva a sbalzi. Rendendosi conto che tali tentativi non avrebbero approdato a nulla, Nikolaj Nikolaevich prese a spiegare che cosa lo avvicinava a certi scrittori della scuola simbolista e quindi passò a Tolstoi. Fino a un certo punto sono con voi, ma Lev Nikolaevich, cioè Tolstoi, dice che quanto più l'uomo si dà a seguire la bellezza, tanto più si allontana dal bene. E voi credete il contrario? Che il mondo sarà salvato dalla bellezza, dal mistero e da cose del genere? Rozanov e Dostoevskij? Aspettate, ve lo dico io quello che penso. Penso che se la belva che dorme nell'uomo si potesse fermare con una minaccia, la minaccia della prigione o del castigo d'oltretomba, poco importa quale, l'emblema più alto dell'umanità sarebbe un domatore da circo con la frusta e non un profeta che ha sacrificato se stesso. Ma la questione sta in questo, che per secoli non il bastone, ma una musica ha posto l'uomo al di sopra della bestia e l'ha portato in alto. Una musica, l'inarrestabile forza della verità disarmata, il potere d'attrazione del suo esempio. Finora si riteneva che la cosa essenziale del Vangelo fossero le massime e le regole morali contenute nei comandamenti. Mentre per me, la cosa principale è che Cristo parla con parabole tratte dalla vita di ogni giorno, spiegando la verità al lume dell'esistenza quotidiana. Alla base di questo sta l'idea che i legami fra i mortali sono immortali e che la vita è simbolica perché ha un significato. Mi ha sempre colpito questo passo, di Pasternak, dello Zhivago di Pasternak, perché, in qualche modo, dà veramente fornisce lo spartito sul quale poi si va a leggere la questione della bellezza, non solo in Dostoevskij. E io tengo particolarmente a due notazioni: quella della bellezza quotidiana che esce dall'insegnamento del Vangelo, dalla bellezza della vita quotidiana che esce dalla lettura del Vangelo, dalla meditazione del Vangelo. Quindi questo trovare la verità, quindi la bellezza, dentro alle cose che noi abbiamo attorno tutti i giorni. perché vuol dire riconoscerne la vera essenza, quindi quella è la bellezza, e poi il fatto che la vita sia in sé simbolica, perché porta legami immortali fra i mortali. Della vita simbolica abbiamo parlato anche in una delle due puntate precedenti dedicate alla bellezza. E credo che veramente questo sia il punto fondamentale. La vita è simbolica, e proprio perché è simbolica, proprio perché crea legami immortali fra i mortali, e anche fra i mortali e gli immortali, diventa simbolica, diventa bella perché contiene in sé un destino. Quindi ogni vita è contenuta in un destino, ogni destino è contenuto in ogni vita, quindi un destino, una vita, un destino. E questo destino poi è assolutamente individuale, ovviamente, ma è anche corale, è anche di tutto il creato. Ed è questo legame tra individuale e corale che dà veramente il senso sinfonico della bellezza, cioè l'unico senso che in realtà può avere, perché nessuno si salva da solo, come vedremo poi analizzando le pagine di Dostoevsky quando ne parla nell'Idiota. Quindi la bellezza alla fine è un tappeto tessuto da un'intelligenza increata, che è quella divina, e del quale noi vediamo normalmente il rovescio, mentre il dritto lo vedremo se ne avremo la possibilità in un'altra vita, nel proseguimento della nostra vita in un'altra dimensione, ma già vedere il rovescio sapendo che ha un senso, e quindi riconoscendone le trame e sapendo che ognuna di quelle trame è uno di noi, quindi ognuno di noi non è una figura intera del tappeto, è solo un pezzettino di una figura che deve essere ricomposto. Ecco, quindi già solo intuire questo, vedere questo, vivere dentro di sé questo concetto, vuol dire essere approdati sulla soglia della bellezza, e a quel punto il nostro compito, come vedremo che accadrà nella vita del protagonista dell'Idiota, il principe Mishkin, dovremo o compiere un passo oltre la soglia oppure ritrarcene. Fermarsi sulla soglia è praticamente impossibile, perché è una soglia sottilissima, che può essere solo varcata o in un senso o nell'altro. Quindi la bellezza è veramente questo. Quindi questo presentarsi a noi in forma simbolica, non allegorica, ma simbolica, perché è qualcosa che lega e che ci porta di fronte all'opera dell'increato, della quale noi facciamo parte. Quindi l'uomo si conosce nel bello, si riconosce nel bello. E questo è il senso del destino di ciascuno di noi. Perché non ci può essere bellezza che non sia inesorabile. Non c'è bellezza che tocca personalmente ciascuno di noi, che non sia definitiva. Non c'è bellezza che entra dentro di noi e che non esiga che noi si risponda nel modo giusto. Non c'è una risposta soggettiva all'increato che si manifesta davanti a noi. Ognuno di noi ha una sua risposta, ma ognuno di noi ha la sua risposta. È veramente questo il punto definitivo al quale poi vedremo che si arriva al termine di questo percorso, attraverso l'insegnamento anche di Dostoevsky. Ognuno ha la sua risposta, ma ciò che è comune a questa risposta deve essere il desiderio, e poi non solo il desiderio, ma la volontà poi non solo la volontà, ma la decisione consapevole per quanto possibile di varcare quella soglia. Io ci tengo in modo particolare tengo in modo particolare al legare il concetto di destino, quello di bellezza, almeno in apertura di questa puntata conclusiva, perché credo che purtroppo oggi molti di noi pensano che si possa fare tutto, ci si possa comportare in qualsiasi modo e tutto sia uguale. No, non è così. Ognuno di noi deve capire qual è il suo destino. E oggi è difficilissimo, oggi è complicatissimo, oggi pochi possono farlo, eppure è possibile ancora. E al termine di un saggio fondamentale per conoscerne l'opera, ma anche la personalità, Cristina Campo, il saggio Il flauto e il tappeto, Cristina Campo scrive questo a proposito del destino. Sempre meno destini, è vero, intorno a noi, ma veramente Dio ne sa più, ne sa di più se nei luoghi d'orrore e vasta solitudine che ci sono stati assegnati, un ragazzo in un colombario di periferia può ancora vegliare tutta la notte su un testo immemoriale. Tra 20.000 operai e una fanciulla avere visioni. Il drogato affamato di morte finire al Monte Athos. Non sempre chi non ha maestri ha per maestro il diavolo. Viviamo in un'era di sostituzioni e prodigiose supplenze. E prodigiose supplenze sono ancora concesse. La parte, comunque l'eredità del salmista, viene assegnata altrove che su questa terra. E questo è veramente l'ingresso alla bellezza, il sapere che il senso della nostra vita sta oltre quella soglia che dicevamo. E io trovo tra l'altro veramente consolante questa riga: non sempre chi non ha maestri ha per maestro il diavolo. Veramente qui c'è una capacità di affidamento all'opera di Dio che è straordinaria. Perché? Perché, ci spiega Cristina Campo, la parte, comunque, l'eredità del salmista viene assegnata altrove che su questa terra, cioè viene decisa dove il bello è veramente bello. E la chiusura di questo saggio, che ripeto è Il flauto e il tappeto, è composta da un brano di una poesia di Pasternak, che dice: è così dolce che la mia parte, che la mia sorte siano il prezioso tuo dono. Io sento fiammeggiare le tue mani, le mani che mi tengono e mi nascondono come un anello nell'astuccio. Ecco, io penso che questo anello bello, prezioso, straordinario, ecco, conservato dentro questo astuccio, che è l'astuccio preparato da sempre da chi ci ha creato per ciascuno di noi, ecco, rappresenti veramente la custodia della bellezza che almeno di riflesso noi abbiamo dentro. A questo punto arriviamo alla enunciazione della questione sulla bellezza nell'opera di Dostoevskij. Già l'avevamo vista in Delitto e Castigo, ora lo vediamo enunciato proprio in modo chiaro, in modo anche analitico, nell'Idiota. Ci sono due punti in cui dell'Idiota. Due parti dell'Idiota in cui si parla della bellezza e del suo rapporto con gli uomini e con il mondo. Uno è quello più celebre, ma anche più travisato. A parlare Hippolyte, che è una una sorta di finto antagonista del principe Myshkin, Ippolite, un ragazzo giovane, tisico, destinato a morire, a morire presto, che si ribella contro la natura che lo condanna e in questo prende le parti anche di antagonista rispetto al principe, ma in realtà è uno di coloro, uno di quei personaggi che dentro questo romanzo invece attendono di essere salvati dal principe, se il principe può farlo, e poi vedremo se il principe lo farà o non lo farà. Quindi Ippolito a un certo punto dice questo, parlando in un consesso più ampio, parlando al principe. Signori, gridò forte a tutti, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza e io affermo che questi giocosi pensieri gli vengono in mente perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato. Poco fa, appena entrato, me ne sono convinto. Non arrossite, principe, non se no mi fate pena. Quale bellezza salverà il mondo? Me l'ha riferito Coglia. Voi siete cristiano zelante. Coglia dice che vi qualificate cristiano. Il principe lo considerava attentamente e non gli rispose. Lungi dall'essere così evidente come spesso si ritiene, questo passo è fortemente enigmatico rispetto sia al concetto di bellezza, al suo contenuto, al suo ruolo, al suo destino e al destino degli uomini nei confronti della bellezza, perché in realtà al termine della bellezza che salva il mondo c'è un punto di domanda. È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza? E il principe non risponde. Ma c'è un passo più didascalico, a mio avviso, più descrittivo, che ci mostra che cosa sia questa bellezza, che cosa possa essere e che ci porta poi e ci porterà a vedere come l'uomo, arrivato su questa soglia, fatalmente deve decidere se superarla o meno. E se decide di tornare indietro, si perde. Questo tra l'altro mi ricorda uno degli insegnamenti tipici della scetica ortodossa, tra l'altro è tipico proprio particolarmente dell'insegnamento, ad esempio, di Silvano Dellatos, il quale diceva, ma non solo lui, anche, non so, Giuseppe Lisicasta, mi viene in mente, un altro monaco straordinario dell'Athos. I quali dicevano che piuttosto che acquisire la grazia e poi perderla, è meglio non acquisirla, almeno in quelle forme così estreme a cui certi santi, certi monaci, ma certi uomini anche della vita di tutti i giorni possono arrivare, perché perdere la grazia che si è trovato può essere fatalmente disperante, e forse anche rinunciare a quella bellezza che si è intravisto è fatalmente disperante, anzi vedremo che è sicuramente così. Questo passo è molto precedente a quello che abbiamo citato e ci mette a confronto. È uno dei, anzi, il primo confronto tra il principe Myshkin, l'idiota per intenderci, e l'altra protagonista del romanzo, una delle altre protagoniste del romanzo, una delle due protagoniste femminili, che è Nastasia Filippovna, l'altra è Aglaia, che sono poi le due donne tra le quali si dibatte il principe per un suo amore, per il suo amore che vedremo sarà solamente poi umano e terreno. Il principe vede per la prima volta Anastasia in un ritratto. È importante questo, perché poi ci ricondurre al fatto che sia un ritratto, ci riconduce all'immagine, quindi al concetto di icona. E dice così: quel viso, non comune per bellezza, e peraltro ancora lo colpì più fortemente di prima. C'era in esso un orgoglio senza limiti e un disprezzo che era quasi odio, e nello stesso tempo un certo che di fiducioso, di meravigliosamente ingenuo. Tale contrasto suscitava perfino, in chi guardava quei lineamenti, un senso di pietà. Quasi insopportabile era quella bellezza abbagliante, quella bellezza del volto pallido, delle guance quasi infossate, degli occhi ardenti. Strana bellezza. Il principe la fissò per un minuto, poi di colpo si riscosse, poi si guardò intorno, avvicinò in fretta il ritratto alle labbra e lo baciò. Quando di lì un minuto entrò nel salotto, il suo viso era perfettamente tranquillo. Nel salotto non c'è Nastasia, ma sono una serie di altri personaggi che stanno proprio parlando di Nastasia Filippovna. E a un certo punto Adelaida, una delle figlie del padrone di casa, dice: «Che forza!» esclamò Adelaida, fissando avidamente il ritratto da dietro le spalle della sorella. «Dove che forza?» domandò brusca Elisaveta Prokofievna. «Una bellezza come questa è una forza», disse Adelaida con calore. «Una bellezza simile può capovolgere il mondo». E qui entriamo già nel dettaglio di che cosa sia la bellezza, di che cosa possa produrre. Questo capovolgere il mondo, che può voler dire, rimetterlo a posto, perché il mondo dopo il peccato spesso è capovolto, almeno per quanto riguarda i principi, le fedi e via discorrendo, quindi tutto questo può essere capovolto e quindi a sua volta rimesso a posto, ma può essere anche definitivamente capovolto, perché quando ci si trova, come dicevamo prima, sulla soglia di questo grandissimo mistero, ecco, allora o si ricompone l'ordine o si distrugge definitivamente. È importante notare questo. Nel romanzo vengono citate delle date precise. Quella in cui inizia l'azione, tutto il romanzo, quindi siamo proprio agli inizi, è il giorno il 27 novembre, che è la festa dell'icona della Madonna del Segno. Ed è anche il compleanno di Nastasia Filippovna. Non è un caso che Dostoevsky sottolinei questo, perché veramente ci sta dicendo che quel ritratto è veramente il segno di qualche cosa altro. È il segno di qualche cosa altro, nel senso che è il mondo di un'altra persona, ma questo mondo di un'altra persona è sempre misterioso e viene completamente travisato lungo tutto il romanzo, praticamente da quasi tutti, coloro che conoscono Nastasia. Quindi può essere travisato, ma è anche segno di un mondo che viene da più lontano, cioè è veramente segno di un mondo altro, che sta oltre l'intimità della persona ritratta, e quindi è il segno del fatto che in quel ritratto c'è una traccia di una bellezza che viene da fuori. Non a caso a un certo punto, quando viene descritto il volto di Nastasia, si parla del volto scavato, emaciato, pallido, degli occhi veramente fuori dal normale, che ricordano più che un ritratto, possono ricordare una icona. Ma è qui che arriviamo veramente al punto definitivo. Quel ritratto, ma in genere un ritratto, quindi un volto, allora può essere preso come icona, come segno della bellezza, oppure può essere scambiato anche per un'icona dipinta male, e cioè essere ridotto a una bellezza semplicemente umana, semplicemente naturale, mentre la prima bellezza, che è quella che noi troviamo oltre la soglia, è una bellezza che ci salva. Quella che noi troviamo di qua della soglia è soprattutto quando decidiamo di tornare indietro, quindi di non andare oltre, e troviamo una bellezza solo naturale che non solo non salva, ma ci può anche perdere. Quindi abbiamo una sorta di alternativa, di out-out fra il concetto di Madonna, cioè di madre di Dio, e quello di principessa, regina del mondo, regina dei cieli, regina del mondo, oppure solo regina di questo mondo. Questo purtroppo è quello, è questa è l'alternativa che si pone nel romanzo, e purtroppo vedremo che tutta l'azione si sposta attorno alla principessa, abbandonando completamente l'immagine della Madonna. E a quel punto l'icona che non è vista scompare. Rimane solamente la principessa, quindi corteggiata, vedeggiata, che si comporta a sua volta in modo dispettoso, in modo permaloso, in modo vendicativo anche, proprio perché chiedendo di essere trattata come segno di qualcos'altro, in realtà viene trattata semplicemente per ciò che appare. Quindi la sua vita cessa di essere simbolica agli occhi di tutti coloro che le stanno attorno, e quindi cessa di avere il suo vero significato persino per lei stessa. Ecco, questo è il dramma nel quale si trovano tutti coloro che in qualche modo scelgono di non guardare oltre la soglia. Anche il principe Mishkin, che viene a mio avviso erroneamente scambiato come l'immagine di Cristo nel romanzo, e cosa che lui non riesce a essere. E molti ritengono che questo romanzo sia un romanzo non perfettamente compiuto tra quelli di Dostoevskij, perché si ritiene che lui non sia riuscito a dare veramente il contenuto cristico al principe, ma non era questo l'intento di Dostoevskij, come poi cercherò di far vedere, almeno questo è il mio semplice parere. Non era questo comunque non era questa l'idea di Dostoevskij. Quella di Dostoevskij l'idea è quella di far vedere che cosa accade quando l'uomo rinuncia al proprio destino. E quando il destino lo trova proprio davanti, espresso in modo chiaro. Quindi o si accetta che la vita sia simbolica e quindi sia un reticolo di significati e segni increati dentro al mondo creato, oppure tutto non ha più un senso, tutto diventa solo e banalmente umano. Quindi il principe, sotto la pressione del mondo, sceglie di stare dentro al mondo con l'idea, però con l'idea buona, veramente buona, di salvarlo, di fare il possibile per salvarlo. E i segni, comunque, che questa storia, questa vicenda potrebbe prendere altre vie, ci sono. Ad esempio, l'idiota può essere letto anche come una grandissima storia d'amore, è vero, ma non è questo l'anima del romanzo. È il segno che non sia solo questo, è evidente. Cioè, i protagonisti di questa storia sono tutti vergini o casti. Lo è il principe Myshkin, lo viene detto, lo è Aglaia, l'antagonista di Nastasia, lo è Ippolit, il giovane Tisico che abbiamo citato prima, parlando della questione della bellezza, Parfion, il cui nome in greco Parfen significa vergine, lo è Nastasia che vive castamente dopo una gioventù difficile dovuta alle violenze subite. Quindi, tutto questo fa sì che anche questa storia d'amore sia il segno di qualche cosa che sta o che potrebbe stare in un altro mondo. È comunque il segno di qualche cosa che ha sicuramente il suo significato definitivo altrove, oltre quella soglia che dicevamo prima. Ma tocca agli uomini scegliere che cosa abitare, quale reame abitare, se quello della bellezza celeste o se quello della bellezza umana. Sotto la pressione di questa scelta, il principe sceglie di stare dentro al mondo, non ha la forza per rimanerne fuori. Quindi quell'aspetto cristico che molti gli attribuiscono, lui lo rifiuta e non è che Dostoevskij non sia riuscito ad attribuirglielo, non sia riuscito a cucirglielo addosso, è proprio il personaggio, è l'uomo che incarnando tutti gli uomini che si trovano davanti a questa tentazione, a questo bivio, decide che cosa fare. Quindi lui vorrebbe salvare Nastasia perché ne è innamorato, perché veramente la ama, ma non può farlo perché avendo rinunciato al mandato divino, non ha il potere, e ovviamente qui lo metto tra virgolette, di rimettergli i peccati. Cioè, ha solamente la possibilità in qualche modo di aiutarla. Lo stesso Ippolit, di cui parlavamo prima, quindi il ragazzo Tisico che poi morirà, chiede in tutti i modi, lo si percepisce, lo si vede, di essere in qualche modo salvato, di essere guarito. Grazie alla presenza del principe Myshkin, ma anche qui il principe non è in grado di salvarlo perché non è in grado di dire alzati e cammina. E non essendo in grado di fare questo perché rinuncia alla dimensione altra che ciascun uomo invece che ciascun uomo ha. Non potendo fare questo, ma essendo un uomo buonissimo, è veramente un uomo di un'innocenza straordinaria, è un uomo di una bontà pratica, quasi indescrivibile, se non si ha la penna di un Dostoevskij, ecco, che invece che dire alzati, cammina, cosa che non può fare, che non decide di non fare, piuttosto dice ti porto io. Ecco, ma non è questo ciò che gli uomini chiedono. Cioè, gli uomini non chiedono che qualcuno faccia fatica per loro, gli uomini chiedono che le loro fatiche vengano salvate, che le loro vite vengano salvate. Questo passo, questo momento nella vita del principe mi ha sempre colpito e mi ricorda la lettura, secondo me illuminante, che Kierkegaard fa dell'episodio di Abramo, quando è chiamato a sacrificare Isacco. E Kierkegaard dice, di fronte a una richiesta di questo genere, Abramo avrebbe potuto compiere un gesto grandioso ma solo umano, cioè quello di sacrificare se stesso invece del figlio. E dice, lui sarebbe diventato in quel modo un eroe per la sua gente, ma non avrebbe avuto la benedizione per diventare il padre di tutte le generazioni. Invece, alzando il coltello sopra il figlio e fidandosi di Dio, allora lui, compiendo un gesto che non è umano, ma che ha una radice divina, salva se stesso, salva il figlio e salva tutte le generazioni che vengono dopo di lui. Quindi alzati e cammina invece del ti porto io. Io credo che questo sia veramente il punto di svolta per capire che cosa c'è in un romanzo come L'Idiota, che è il più difficile da comprendere tra tutti quelli di Dostoevskij, perché è un romanzo molto russo e molto cristiano, e molto cristiano russo. Come tutti gli altri, ma questo ancora più nel profondo, probabilmente, oppure lo è in forma forse più enigmatica. E quindi, se non si ha una sensibilità per questo sostrato, difficilmente si riuscirà a comprenderne la vera essenza. Ecco, e allora che cosa accade? Che nel romanzo è venuta a calare la luce della possibile icona, eclissata l'icona, compare il quadro tipicamente occidentale. E questo quadro tipicamente occidentale viene rappresentato dal Cristo morto nel sepolcro di Holbein il Giovane. Il Cristo morto di Holbein, deposto nel sepolcro, è l'immagine che da un certo punto in avanti domina nell'Idiota. È un'immagine tipicamente non orientale, tipicamente anti-orientale, è sostanzialmente una anti-icona. Dostoevskij l'aveva visto l'originale nel 1867, il dipinto del 1521, e quindi siamo già ormai al termine del percorso di naturalizzazione della bellezza da parte dell'umanesimo. Uno dei risultati è questo. Nella biografia che la seconda moglie di Dostoevskij, Anna Grigorievna, ha scritto, che più che una biografia vera e propria è un diario, un racconto diaristico della sua vita con Dostoevskij, che io invito tutti a leggere, che è di una lettura facile, piana, ma densamente umana e divina, è straordinario. Ecco, dice questo la moglie. Quindi, essendo in Svizzera, Dostoevskij volle andare proprio a Basilea per vedere questo quadro di cui aveva sentito parlare. Dice: si trattava di una tela di Hans Holbein, raffigurante il Cristo dopo il martirio inumano, già staccato dalla croce e in via di decomposizione. La vista di quel viso tumefatto, pieno di ferite sanguinanti, era terribile. Il quadro fece grande impressione su Fyodor Mikhailovich e lo lasciò molto abbattuto, mentre io, non potendo resistere a lungo perché debole, passai in un'altra stanza. Quando ritornai, dopo circa 20 minuti, trovai ancora mio marito davanti al quadro come se fosse incatenato. Nel suo viso pieno di spavento, lessi la stessa espressione che avevo già notato più di una volta all'avvicinarsi delle crisi di epilessia. Allora lo presi delicatamente per il braccio, lo allontanai dalla sala e lo feci sedere su di una panca, aspettando da un momento all'altro la crisi che per fortuna non venne. Fyodor Mikhailovich si calmò un poco, ma uscendo dal museo insistette per tornare a rivedere ancora una volta il quadro. È oggettivamente un quadro che provoca più di un turbamento. È veramente, io credo che si possa veramente definire l'anticona, cioè una mannaia che cala sulla vita simbolica, cioè sulla simbolicità della vita, sul fatto che noi il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo, significhiamo anche qualcosa di altro. Ed è veramente tremendo. Io non sto a dire molto di più, ma preferisco lasciare a questo punto veramente la parola a Dostoevsky, prendendolo dall'Idiota. Allora, nell'Idiota si parla due volte di questa tela, è una copia che sta nella casa di Rogojin, che è il vero antagonista del principe. E una volta davanti a questo quadro, il principe, che è insieme a Rogojin, dice: "Quel quadro", esclamò colpito da un'idea subitanea. "Osservando quel quadro si potrebbe perdere ogni fede." E infatti si perde, confermò Rogojin. Tra l'altro, a mio avviso, è importante entrare nel dettaglio della frase, perché non dice "si potrebbe quel qua osservando quel quadro si potrebbe perdere la fede", perché sarebbe veramente banale. Invece il principe dice "si potrebbe perdere ogni fede", e questo "ogni fede" vuol dire che ciascun uomo potrebbe perdere il vero senso della propria vita. Qualsiasi cosa creda, di fronte a qualcosa di questo genere, a una manifestazione di questo genere, gli viene preclusa la possibilità di trovare il vero senso della propria vita. Ma direi che la parte più importante che riguarda questo quadro, cioè la sua descrizione analitica, è fatta ancora una volta da Hippolyte, dice questa cosa. Entrato anche lui nella casa di Rogojin, si trova davanti a questa tela, a questa copia, e riproduce probabilmente, immagino, tutti i pensieri che Dostoevsky aveva macinato e ruminato quando l'aveva visto dal vero. Dice: "Il quadro raffigurava un Cristo appena tolto dalla croce. Mi sembra che i pittori abbiano preso l'andazzo di raffigurare il Cristo sia crocifisso sia deposto dalla croce, con un volto sempre ancora soffuso di straordinaria bellezza. Una bellezza che essi cercano di conservargli anche fra i più orribili strazi. Nel quadro di Rogojin, invece, di bellezza nemmeno la traccia. Era in tutto e per tutto il cadavere di un uomo che ha patito infiniti strazi ancora prima di venire crocifisso. Ferite, torture, percosse dalle guardie, percosse dal popolo mentre portava la croce e quando cadde sotto il suo peso. E infine, per 6 ore, secondo il mio calcolo almeno, il supplizio della crocifissione. È vero che il viso era quello di un uomo appena tolto dalla croce, cioè conservava in sé molto di vivo, di caldo. Nessun tratto aveva avuto il tempo di irrigidirsi, tanto che sul viso del morto traspariva anche la sofferenza, come se egli la sentisse tuttora. Quel viso però non era stato risparmiato per nulla, era la natura stessa, e in verità così deve essere il cadavere di un uomo, chiunque egli sia, dopo simili strazi. Io so che la Chiesa cristiana, fin dai primi secoli, ha stabilito che Cristo patì non figuratamente, ma realmente, e che perciò anche il suo corpo soggiacque sulla croce in tutto e per tutto la legge di natura. Nel quadro il viso era orrendamente sfigurato dai colpi, enfiato, con trementi lividi, sanguinolenti e gonfi, occhi dilatati, pupille stravolte, il bianco degli occhi, vasto, scoperto, luceva di un certo riflesso vitreo cadaverico. Ma, cosa strana, mentre guardi quel corpo di un uomo straziato, ti sorge in mente un singolare e curioso quesito. Se tutti i suoi discepoli, i suoi futuri apostoli, le donne che lo seguivano e che stavano presso la croce, tutti quelli che in lui credevano o lo adoravano, videro realmente un cadavere in quelle condizioni, come mai poterono credere, contemplandolo, che quel martire sarebbe risorto? Involontariamente viene fatto di pensare: se la morte è così orrenda, se le leggi della natura sono così forti, come fare a vincerle? Come vincerle? Se non ne trionfò nemmeno colui che in vita sua trionfava anche della natura? Colui che ordinò Talita Kumi e la fanciulla si levò? Lazzaro esci fuori e il morto uscì fuori. Più avanti dice ancora: gli uomini che circondavano il morto, dei quali non uno figurava nel quadro, dovettero sentire in quella sera che aveva annientato di colpo tutte le loro speranze e che forse e anche la loro fede. Un'angoscia e una costernazione terribile. Dovettero separarsi pieni di un immenso terrore, pur recando ciascuno in sé un'idea formidabile che mai più sarebbe stato possibile strappar loro. E lo stesso maestro, se alla vigilia del supplizio avesse potuto vedere la propria immagine, sarebbe egli salito sulla croce e sarebbe morto come morì? Anche questa domanda ti si affaccia involontariamente se guardi quel quadro. Non credo che ci sia bisogno di entrare in molti dettagli per andare oltre ciò che viene qui detto. Veramente io credo che sia importante per quanto riguarda la questione della bellezza, credo che sia importante riflettere su questo, cioè sul fatto che la tentazione di perdere la fede viene da un'opera d'arte. E questo è il fatto che quindi formalmente può essere considerata bella, anzi che formalmente è bella per tecnica, per capacità, per abilità, per introspezione, ma che porta irrimediabilmente a perdere la fede o può portare irrimediabilmente a perdere la fede se le si lascia manifestare il proprio senso di solo umano e di solo naturale. Questo quadro è quindi un'anticona sia dal punto di vista del contenuto in sé dell'immagine di Cristo, e quindi da questa presenza, ma diventa anticona anche se si pensa alle assenze. Nelle icone tutti i momenti della vita di Cristo sono ritratti con dei testimoni, non c'è mai Cristo da solo. Nelle icone c'è Cristo da solo dopo questi eventi, cioè dopo la resurrezione, cioè il Cristo che risorge, il Cristo trionfante, il Cristo re del mondo, Pantocratore, tutto quello che vogliamo. Quindi, e persino quei crocifissi in cui compare solo Cristo, sono crocifissi gloriosi nel quale il Cristo non ha queste sembianze, ma sono il segno di ciò che è mutato, quindi appartengono già alla gloria. Dunque qui ci troviamo in un mondo che è veramente, veramente altro ed è un mondo che, negando che la bellezza sia altro, possa, anzi, non possa, sia veramente altro rispetto a ciò che è solo formale, a ciò che è solo umano, ecco, diffondendo questo tema, questo concetto e questa visione, ecco, diventa una bellezza che invece che salvare danna. Dunque, il Cristo di Holbein, del giovane Holbein, come anticona, e l'idiota in romanzo, se mi permettete questo gioco di parole, come anti-anti-icona oppure come vera icona. Perché la cosa abbastanza strana di questo romanzo, apro una brevissima parentesi, è che in questo romanzo non compare mai la descrizione di un'icona. C'è quel 27 di novembre come data che ricordavo prima, che è la festa di un'icona. L'icona del segno, ma poi non viene più citata, non c'è una contrapposizione, non c'è una contrapposizione tra l'immagine del Cristo di Holbein che viene descritta in modo così analitico e invece un suo possibile contraltare preso dall'arte sacra orientale. Però Dostoevskij nella sua grande capacità di comporre quadri proprio nelle pagine conclusive, nella conclusione al romanzo, che sono pochissime pagine, compone un'icona. E il protagonista di questa composizione è un personaggio che viene spesso trascurato da chi si occupa dell'idiota, che è Evgeny Pavlovich Radomoskij, che qui figura proprio veramente come iconografo. E adesso cerchiamo di capire che cosa accade in queste ultime pagine a conclusione del romanzo, che ci danno il senso di tutto ciò che è accaduto prima, e ci mostrano come tutto ciò che è accaduto prima può comunque essere in qualche modo salvato, nonostante gli uomini. E qui ricordiamoci quello che diceva Cristina Campo all'inizio, che persino in epoche in cui i destini accettati sono così pochi, non dobbiamo disperare che non ce ne siano. Quindi Evgeny, che è un personaggio che compare quasi già a un terzo del romanzo, ma piuttosto trascurato dalla critica, è colui che alla fine, quando qui non si tratta di svelare niente di sconosciuto, quando Rogocin uccide Nastasia, poi viene condannato, Nastasia è morta, il principe cade definitivamente nella sua malattia mentale, che lo estranea completamente dal mondo, e ritorna nella clinica svizzera dalla quale era partito per venire in Russia. E dice così nella conclusione Dostoevskij. Quindi stiamo parlando di Evgeny Pavlovich, e dice: durante la sua recente visita al professor Schneider in Svizzera, quindi il professor Schneider è il responsabile della clinica nella quale è ricoverato il principe Myskin, egli aveva incontrato tutta la famiglia Epacin, fatta eccezione per Ivan Fyodorovich, rimasto a Pietroburgo per affari, e il principe S, puntato, e compare sempre in questo modo nel romanzo, quindi solo con l'iniziale puntate. L'incontro era stato strano. Evgeny Pavlovich era stato accolto da tutti loro con un certo entusiasmo. Adelaide e Alexandra avevano perfino espresso la loro gratitudine per la sua angelica assistenza all'infelice principe. Lizaveta Prokofievna, alla vista del principe malato e prostrato, aveva pianto con tutto il cuore. Era evidente che gli avevano perdonato tutto. Il principe S, in quella occasione, espresse alcune proprie e sagge e propizie e sagge verità. Ecco, qui facciamo attenzione perché abbiamo il principe malato e completamente prostrato, quindi incapace di avere una qualsiasi relazione col mondo, quindi incapace di attivare o riattivare la simbolicità della propria vita e della propria esistenza. E attorno a lui ci sono cinque persone, due uomini e tre donne. Due uomini e tre donne, che vuol dire la composizione tipica, secondo la narrazione del Vangelo di Luca, della deposizione, in cui c'erano Giuseppe di Arimatea, Nicodemo, Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salomè. Tuttavia, la composizione tipica, classica di una delle più classiche icone dedicate alla deposizione, che è la deposizione del sepolcro di Gorodec, che è della fine del XV secolo, ci sono sette personaggi e non due, e non cinque, scusate. E oltre a quelli citati ci sono anche la Madonna, quindi la Vergine, e Giovanni, il discepolo amato. Ed è a questa icona che mira il Dostoevsky per ricomporre il senso della bellezza. Infatti, anche se non sono presenti fisicamente in Svizzera, sono presenti forse ancora con più potenza due altri personaggi che troviamo in tutto il romanzo e che sono veramente importanti per capirne lo sviluppo, che sono Vera Lebedevna e Kolya. Quindi a questo punto abbiamo i sette personaggi che si trovano attorno al corpo morto, diciamo, al corpo cristico a questo punto, e vediamo perché diventa un corpo cristico e quindi qualcosa che nel suo insieme può salvare viene salvato. Quindi sette personaggi attorno al corpo malato e ormai praticamente inutile, si potrebbe pensare, del principe Myshkin. E quindi questa deposizione al sepolcro, perché ci fa capire che questa scena è quella che dà il senso di tutto il romanzo. Perché mentre nell'icona, quindi nell'icona della deposizione, è evidente che il corpo di Cristo che viene sepolto è ciò da cui si manifesta tutto ciò che salva, si manifesta quella bellezza che salva e che ha come primi testimoni questi sette personaggi che gli stanno attorno in pose che sono veramente straordinariamente delicate e consapevoli di trattare qualcosa che non è solo umano. Ecco, quindi il Cristo che dà il senso a tutti coloro e che, come dicevo prima, comunque per mostrare questo senso agli uomini e nelle immagini, ha bisogno, le immagini che vengono riprodotte dagli uomini, ha bisogno di testimoni. Qui avviene il contrario, ma con lo stesso effetto. Sono i sette testimoni, le sette persone presenti che riconducono ai personaggi evangelici, quindi della storia sacra, sono co tutti costoro che da testimoni restituiscono, oppure anzi per la prima volta danno al corpo del principe quell'aspetto cristico e quindi non solo umano, che è la bellezza. E quindi veramente qui siamo a quella bellezza che, come diceva Adelaida all'inizio, può ribaltare il mondo e che quindi risponde alla domanda di Ippolite: quale bellezza salverà il mondo? E quella bellezza che salva il mondo è la bellezza di un altro mondo. È la bellezza di qualche cosa che sta veramente oltre quella soglia e che si manifesta a noi attraverso i canali più impensati, più diversi. Proprio verso alla fine del romanzo, dice Elisabetta, una dei personaggi, Elisabetta, dice: ricordiamoci che sono in Svizzera, e dice: tutto questo andare oltre confine, questa vostra Europa, è tutta una fantasia. E anche noi tutti qui all'estero, oltre i confini, siamo solo fantasia. Ricordate le mie parole e vedrete. E quindi c'è veramente questo senso di ritorno a casa che si compie attorno al luogo nel quale il Cristo morto manifesta la sua bellezza, perché che si propagherà attraverso la resurrezione. Quindi è veramente la possibilità di intravedere, anche per noi attraverso queste parole, di intravedere la presenza di un altro mondo. E qui chiudo con una brevissima citazione di Cristina Campo, che in un suo poemetto, dice: due mondi e io vengo dall'altro. Molti pensano che si riferisca a se stessa e che quindi abbia anche questa punta di orgoglio dentro a questa affermazione. Cioè, in realtà, due mondi e io vengo dall'altro Cristina Campo, come Dostoevskij, come tutti coloro che veramente ci trasferiscono qualche cosa di bello, due mondi e io vengo dall'altro, non sta parlando di se stessa, ma sta parlando di Cristo.